League Soccer.
Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il podcast italiano in Italia che parla del calcio americano. Siamo alla puntata numero 9, chiaramente stiamo cercando di sopravvivere a questa situazione di quarantena, anche trovando delle nuove idee per il podcast. E per questa nona puntata c'è con me Sebastiano.
Ciao.
E un ospite d'eccezione direttamente dalla Spagna, che è Agustin Galan, da Se Llama Soccer.
Buonasera e grazie per l'invito. Piacere essere qui con te, Federico, con Seba e anche con Max, che non è con noi.
Sì, salutiamo la triade degli assenti, che sono Max, Ale e Cristiano. Cristiano, di cui parleremo un po' di Canada anche verso la fine della puntata, quindi daremo sempre un contributo anche a lui. E niente, come va la situazione in Spagna della quarantena e come la state vivendo?
La sto vivendo come tutti noi. Alla fine non è molto diversa la situazione qui in Spagna a quella dell'Italia. Siamo nel giorno 31, 32, non porto il racconto, ma la situazione è molto simile. Abbiamo numeri e statistiche di vittime veramente spaventosi giorno tra giorno, ma sembra che in questa ultima settimana comincia un po' a migliorare la situazione, se si può dire che questo è migliorare.
La vita lì è pian piano sta ricominciando o tutto è sempre abbastanza chiuso? Leggevo di scuole e possibilità di, a livello di istruzione, che ci potesse essere una riapertura.
No, per quanto riguarda l'istruzione non c'è nessuna novità, è tutto chiuso, tutto fermo. Le università, il liceo stanno cercando di fare le lezioni online, ma è molto difficile perché non stava il sistema preparato per farlo così a questo livello. Ma questa settimana hanno cominciato a riprendere un po' l'attività industriale, che era fermata da 2 settimane. Vedremo come funziona e dicono che man mano passino le settimane forse si può parlare di una minima apertura.
Bene, bene.
Quindi saremo noi italiani a guardare un po' quello che succede in Spagna, cosa che era al contrario prima.
Esatto, esatto.
Speriamo bene.
Tu, Seba, com'è andata questa settimana rispetto alle notizie della scorsa?
La situazione in Sicilia va meglio. Diciamo, abbiamo tenuto l'ondata dei rientri. Non era facile perché le strutture sanitarie in Sicilia non sono le stesse che ci sono nel resto d'Italia. Però i numeri sono confortanti e se si procede così, dove il 3 maggio si potrà aprire più di qualcosa. Tornando alla normalità sarà difficile, però le premesse ci sono.
Bene, bene, bene. Allora, abbiamo appunto chiamato con noi Agustin, che ci potesse raccontare un po' com'era la visione della Spagna, cioè sia dell'MLS in Spagna che anche un excursus su quello che sono stati i giocatori spagnoli che hanno giocato in MLS. Tu, Seba, avevi qualche aneddoto particolare?
Beh, qualcosa sì. Diciamo che il rapporto tra Spagna e Stati Uniti e Major League si ha da parecchio tempo. Forse se diciamo lo spagnolo in America il più famoso è stato Villa, come americani in Spagna io ricordo Casey Keller, il portiere che per 2 stagioni nel 99 passò al Rayo Vallecano e fece anche molto bene. Ci fu anche lo stesso Rayo in prova un certo Freddy Adu, poi anche quell'esperienza non è stata delle migliori. Ricordiamo Altidor che ha giocato, se ricorda, il Villarreal. Onyewu, che fece una stagione al Malaga.
Quindi, il grande Malaga dei soldoni.
Esatto. E poi ricordiamo, ci sono sempre i giovani americani che fanno bene nelle giovani spagnole. Uno su tutti, Conrad de la Fuente al Barcellona B. Permettimi soltanto un saluto ad Agustin, che fa parte dei cugini Se li ama soccer, poi magari ci spiega come è nata l'idea, e anche, chiaramente, salutando lui, un saluto pure a Jaime, che è l'altro conduttore, cui è un piacere che abbiano accettato il nostro invito.
Ah, il piacere, veramente è mio, è nostro, parlo anche per Jaime, che questa settimana è un po' occupato, ma la idea di Se Llama Soccer nasce nell'ultimo anno della MLS, quando si vedeva su Eurosport, perché io lavoro lì, in questi 4 anni che abbiamo visto la MLS per Eurosport, facevo le puntate, le retrasmissioni delle partite, e quando è finito il contratto non volevo che il mio approccio alla Lega finisse in quel momento. Per questo ho parlato con Jaime, abbiamo deciso di lanciare questo podcast, abbiamo cominciato l'anno scorso, questa è la seconda stagione, per ora siamo molto, molto felici, perché vediamo che la risposta dei tifosi è stata molto, molto positiva.
Diciamo, forse la lingua vi aiuta in questo. Avete notato che sono molti anche dalla Spagna che vi seguono, oppure la maggior parte, la parte latina degli Stati Uniti?
Sì, senza dubbio, la parte latina è stata molto importante. Abbiamo potuto fare puntate speciali sulla MLS nell'Argentina. Abbiamo parlato anche con una giornalista venezuelana per parlare di Josef Martínez. E veramente il pubblico latinoamericano ci ha dato un appoggio veramente da ringraziare.
Interessante. E che la risposta spagnola alla MLS è stata, tra virgolette, più grande di quanto pensavate, oppure vi siete trovati ad avere nuovi tifosi, o avete trovato della gente anche che la seguiva prima di tutto?
Beh, credo che abbiamo avuto fortuna, perché quando sono state le retrasmissioni è stato giusto il periodo in cui David Villa ha giocato per New York City. È vero che c'erano tantissimi giocatori spagnoli in altre squadre, ma la presenza di David Villa, uguale alla presenza di Giovinco per voi, immagino, è stata molto forte, è stata una chiave per fare che il tifoso spagnolo si interessasse un po' di più per questa competizione. Ora che non è Villa, si vede che un po' non una mancanza di interesse, ma alla fine è un po' rallentata.
Credo, se ricordo, ce ne sono 8 di spagnoli in Major League, 8 o 9.
Sì.
Forse qualcuno, cioè lo Sporting Kansas City ne ha 2. Uh-huh. Però sì, sono, diciamo,
a Kansas City giocano Ilya Sanchez e Andreu Fontás.
Esatto.
Avevamo anche in Toronto Víctor Vázquez, che è stato un grande alleato di Giovinco negli ultimi anni. C'è sempre certa presenza, e curiosamente la MLS cerca sempre giocatori dell'Accademia del Barcellona. È una cosa che è molto interessante.
Ho sempre reputato che le squadre della Major League non sappiano fare mercato. Per me sbagliano intanto e vanno, diciamo, a sensazione, o perché, diciamo, il Barcellona, magari essendo una squadra importante con giocatori importanti, va di moda. Però non poi ogni città, diciamo, ha la sua identità. Chiaramente sono quelle californiane che magari vanno più sul tipo di gioco anche latino, come le texane. La parte, diciamo, del nord-est è più europeizzata. Montreal con Harry e altri giocatori cerca più, diciamo, quell'approccio transalpino al modo di giocare, però non reputo molto che sappiano fare mercato e neanche tra l'altro vendere giocatori. Quindi forse il fatto che ci sia la Spagna presente rispetto a tante altre nazioni, anche la stessa Germania. Tedeschi non ce ne sono molti, è una questione di culturale, forse di come la città si approccia a quel tipo di calcio e quindi anche la stessa dirigenza.
Sì, anche credo che sia stato molto importante il fatto che David Villa no, sia stato convocato per la nazionale mentre giocava per New York City, perché Julen Lopetegui ha cercato di convocarlo per due volte, e anche con Giovinco è successo lo stesso, e forse per questo, per i giocatori italiani e per i giocatori spagnoli, la MLS sembra un campionato interessante.
Sì, appunto, non dimentichiamo che mi è venuto anche in mente poco fa che c'è Pozuelo adesso che è un po' il faro della Spagna in MLS. Oppure cioè, lo seguite o l'interesse poi è simile, ovviamente non della grandezza di Villa, a quello, oppure chiaramente c'è comunque l'interesse più forte verso Toronto adesso con Pozuelo.
Sì, Pozzuolo non è un giocatore così conosciuto qui perché fu uscito dal Betis molto, molto giovane. Lui ha provato fortuna nella Premier League con il Swansea e dopo ha fatto carriera nel Belgio. E per questo senso Pozzuolo era un po' fuori radare, si può dire. Ma sì, le persone che seguimo la MLS veramente sappiamo la capacità e la qualità che ha Pozuelo, che alla fine era uno dei migliori giocatori nel campionato belgio.
Sì, non ha fatto
Sì.
rimpiangere Giovinco, l'ha sostituito alla grande. Scorso anno poi ha fatto un gran campionato, trascinando anche la squadra, perché molte volte ricordiamo che Altidore non giocava per via dei tanti infortuni. Per quanto riguarda Agustin, hai qualche squadra preferita per cui tieni oppure seguiti soltanto la Lega e non...
No, sì, ricordo che prima da seguire a un livello professionale, diciamo, il campionato, Seattle Sounders mi capitava tantissimo, era una squadra che mi sembrava bella, e con Martins come cannoniere, con Clint Dempsey, con il ritorno che ha fatto dopo da giocare nel Fulham, era una squadra che mi interessava tantissimo. E oggi che seguo la Lega con molta più attenzione, Kansas City, bueno, Peter Vermes, l'allenatore di Sporting Kansas City, mi sembra un allenatore bravissimo, anche ha un approccio al calcio spagnolo molto forte, molto legato anche a Barcellona, per questo sempre cerca giocatori che vengano della Masia. Sì, sono squadre che sono, veramente Atlanta, ci piace a tutti. Los Angeles Football Club piace a tutti. I Galaxy sappiamo che è forse la squadra più iconica della MLS. Sì, ci sono tante squadre che mi piacciono.
Diciamo, quando hai detto Seattle, sei andato un po' contro Federico, che diciamo è tifoso di Portland, se ricordo. No, su Kansas City non sei l'unico. In Italia Vermes ha tanti estimatori. In Italia, tra noi, diciamo che anche quando parliamo con altri ragazzi che seguono la Major League, Vermes piace a tanti. E molti l'avrebbero voluto anche in nazionale al posto di Berhalter. E niente, io invece vado per i Chicago Fire, ma non da un paio di anni, che una decina d'anni che vanno male.
Sì, mo molto dura la tappa di Veljko Paunovic.
Esatto.
Ma a proposito di Chicago Fire, Medran è un giocatore interessante. Pensi che possa fare bene all'S in generale?
Può farlo bene perché è un calciatore giovane, credo che non ha più da 26-27 anni. Giocava nell'Alavés, nella Liga Spagnola. Sì, credo che può fare la differenza in Chicago. Non è molto conosciuto, evidentemente, no, neanche per i giornalisti spagnoli, ma credo che sia credo che sia stata una contrattazione molto, molto forte e molto interessante, ma lo hanno assunto quando Veljko Paunovic era ancora l'allenatore. Poi con il nuovo allenatore non so come lo farà.
Capito, capito.
Vabbè, ha avuto forse un po' di infortuni che gli hanno segnato la carriera, se ricordo. Però è vero, è arrivato, forse è stato il primo giocatore della nuova proprietà. Quindi le aspettative ci sono. Poi speriamo che vada bene. Prima speriamo che si riprenda a giocare
Esatto.
e poi un domani che vada bene.
E invece a livello proprio tu parlavi prima di Eurosport, e a livello adesso di trasmissione, come vista l'MLS proprio in Spagna? Perché noi qui abbiamo, cioè, anche noi, cioè, anch'io mi ricordo che la seguivo su Eurosport fino a qualche anno fa, e poi c'è stato l'arrivo di DAZN, che l'anno scorso faceva delle partite. C'è sempre stata una guerra di partite per capire quali trasmettesse. Lì è similare, ci sono sempre delle difficoltà di ricezione di qualche partita, oppure no?
No, è lo stesso, a metà stagione l'anno scorso hanno cominciato l'accordo con DAZN come in Italia.
Ah, ok.
Quello che è molto strano è che avendo la possibilità di mettere un streaming per tutte le partite della giornata, perché alla fine mettono la segnale ambiente e basta, non so perché non lo fanno, perché a volte la scelta delle partite sembra un po' aleatoria.
Ma
Vabbè,
pensi che...
considera che molte partite è meglio che neanche fanno il convento, perché molte volte ne sai più di tu di loro, quindi è meglio che te la gusti così la partita.
Ma pensi che la scelta della partita sia fatta proprio in base all'eventuale audience, oppure è scelta un po' a caso, in base alla disponibilità proprio del campionato spagnolo?
Forse ora con l'arrivo di Chicharito, la presenza di Vela, se cerchi un po' questa presenza delle grandi squadre di Los Angeles, ma a volte sembrano un po', come ho detto, aleatorie, perché una partita tra che ne so, Colorado Rapids e Chicago Fire è molto, molto difficile che un tifoso europeo, e non parlo già dell'Italia né della Spagna, un tifoso europeo che dalle 12 del mezzogiorno fino alle 10 della notte sta guardando partite di calcio in tutta Europa, alla fine arriva stanco a questo orario e vede una partita che è molto lontana in termini di qualità a quelle che ha visto nella domenica o nel sabato.
Sì, ha senso. Anche se, però, per far conoscere, non c'è il rischio di far vedere magari spesso solo Atlanta, perché è bello vedere Atlanta, oppure solo Los Angeles, perché è bello vedere Vela o vedere Chicharito.
Ma io penso che loro non diciamo vendono la partita magari che può avere più risalto in base a quei nomi. Ecco, è giusto come dice Agustin, un Colorado contro Chicago non ha la stessa valenza di un Los Angeles Football Club contro Seattle o contro anche Philadelphia stesso. Quindi probabilmente preferiscono ripetere la stessa squadra perché sanno magari che può avere più seguito. soprattutto che in base ai loro orari, dove magari arrivano in Europa anche sera tardi o di notte, e quindi dopo che uno ha visto tante partite non si va a vedere una squadra magari senza appeal, ma semplicemente va a vedere magari la squadra dove c'è il giocatore più forte. Poi magari noi che seguiamo la Major League da tanti anni, con tante dinamiche, tanti giocatori diversi, possiamo andarci a seguire anche un Colorado Rapids Chicago Fire, ma tanti questi non lo fanno, la massa diciamo non lo va a vedere sicuramente.
E come hai vissuto l'ingresso, parlando sempre di latinoamericani, magari l'ingresso di Inter Miami all'interno della Lega, e che cosa che risalto anche dal punto di vista spagnolo? Si parlava di David Silva, che potesse essere un'icona della, cioè, la prossima faccia del...
Beckham era un biglietto da visita, dai.
Certo.
Si è parlato di David Silva, ma anche si è parlato con tantissima forza di Edi Cavani. Forse sembra che l'uruguaiano sarà la scelta, perché abbiamo parlato con un giornalista lì a Miami, che ha un podcast dell'Inter Miami, e diceva che il numero 9 è riservato. Poi... in questo momento, tutta la stagione non sappiamo se si riprenderà, quando si riprenderà, ma sembra che Inter Miami ha fatto la scelta e vogliono avere un cannoniere molto potente. E sembra, per questo che abbiamo visto nelle due prime partite, che era quello che gli mancava, veramente.
Sì, questo l'abbiamo notato, credo un po' tutti, vista la difficoltà nell'avere un gioco offensivo. Un altro argomento di cui volevamo parlare, proprio per fare felice anche il nostro amico Cristiano, il nostro collega anche Cristiano, era questa nuova iniziativa, diciamo, dell'Atletico di Madrid di espandersi verso il nuovo continente, acquistando i diritti di franchigia della squadra di Ottawa, che, come sapete, l'anno scorso, finita la stagione di USL, è praticamente fallita e ha venduto i propri diritti di franchigia all'altra squadra di Miami, che è Miami FC, l'ex squadra di Nesta. Adesso l'Atletico di Madrid ha preso in consegna la squadra di Ottawa, e facendone una propria proprietà. Come l'hai vista questa, Augustin? Come l'hai vista questa idea dell'Atletico? Ci dicevi fuori onda che l'Atletico di Madrid, adesso chiaramente negli ultimi anni un po' di più, però non è una squadra così conosciuta a livello mondiale come possono essere le altre squadre spagnole. È stata, secondo te, una mossa interessante, intelligente, oppure potevano pensare di mandare magari più sulla USL a livello proprio statunitense, non Canadian Premier League?
La storia con le franchigie spagnole che hanno provato a mettere franchigie nel calcio statunitense sempre è stata fallita. Lo abbiamo visto con il Rayo KC ad Oklahoma. Lo abbiamo visto anche con il Barcelona, che ha cercato qualche volta di avere la franchigia a Miami, anche anche l'Alavés ha avuto una franchigia in USL nel passato, che si chiamava California Victory. Tutti questi progetti alla fine sono stati un disastro assoluto. Per questo l'Atletico credo che ha fatto una scommessa molto interessante, perché prima l'aveva fatto nel Messico, dove ha Atletico San Luis, ha provato anche in India con Atletico Kolkata, che alla fine è stato staccato della proprietà dell'Atletico di Madrid, e ora è il turno di Atletico Ottawa, che avrà a Miguel Ángel Ferrer Mista come allenatore, che è stato un giocatore dell'Atletico del Valencia, negli inizi di questo secolo. Non lo so, vedremo come funzionerà questa scommessa. Anche sono molto curioso sul futuro della Canadian Premier League, ora che è tutto fermo. Non si sa come si riprenderà, se questa situazione possa essere pericolosa per loro.
Ma che sensazioni ci sono? C'erano delle sensazioni positive anche dalla Spagna a livello proprio giornalistico o c'era scetticismo? C'erano un po' di dubbi sulla valenza di questa cosa?
No, credo che giornalisticamente non ha fatto molto rumore questa creazione di Atletico Ottawa. È stato molto, molto discreto perché alla fine l'Atletico San Luis non è neanche vigilato dalla Spagna. È una squadra che si sa che è della proprietà dell'Atletico, ma alla fine sta lì. Credo che siamo già abituati a questo scenario. Lo vediamo con il Manchester City, con Leipzig e la Red Bull. E alla fine l'Atletico è un'altra squadra, un altro club che cerca di fare lo stesso, ma sembra che è un altro livello.
No, certo.
Di buono ci sarà che ci saranno 4 partite a settimana in Canada e nessuno riposerà, quindi già questa è una gran cosa, anche per lo spettacolo e per i tifosi stessi.
E che possibilità ci sono di giocatori magari della cantera di poter andare in Canada, oppure viceversa, nel caso ci fosse qualche talento nella squadra che possa venire poi a giocare nella Liga o nella seconda?
Sì, credo che sarà all'inversa, viceversa, perché con il caso messicano l'Atletico cerca di controllare un po' le categorie inferiori, il talento dei giovani messicani, e credo che faranno un po' lo stesso con il Canada. Sono consapevoli che nel 2026 c'è il Mondiale lì, in Nord America. Anche Canada sta facendo un forte investimento. Credo che non vedo nessun giocatore spagnolo giovane giocando per Atletico Ottawa. Forse giocatori un po' più vecchi, vicini al ritiro, per fare un po' come capitani della squadra. Forse questo scenario sì mi sembra un po' più ragionevole, ma non so in questo punto qual è la strategia che pensano qui in Madrid.
Anche perché un livello, diciamo, della Canadian Premier League non è tanto alto, quindi mandare un giovane, tanto vale forse mandarlo nelle serie minori spagnole, dove c'è una maggiore difficoltà, onestamente parlando, rispetto al Canada.
Sì, per il loro sviluppo sarebbe un passo indietro.
Esatto.
Quali sono, Agustin, le tue prospettive e aspettative sia della Liga che della MLS riguardo a questa sospensione?
Credo che sarà inevitabile che si cancellino partite. Non credo che la stagione di 34 di 34 partite si possa fare. Non so se sarà alla fine con pubblico o no. Per ciò che ho letto ieri, le notizie che venivano dall'Italia dicevano che forse un anno senza pubblico. Credo che sarà molto strano. Non so se sarà meglio cancellare tutto, riprendere nel 2021 e basta, ma veramente economicamente sarà una strage.
Nel senso, quello che dicevamo la scorsa settimana è che la fortuna della MLS è quella di avere la possibilità di andare avanti fino magari a gennaio, febbraio, quindi la possibilità che giochino anche solo le partite della conference ci sono, e
sì, diciamo questo, che vabbè, questo mi sembra logico. fino a certo punto, anche con il campionato di baseball, la MLB, che ha tantissime partite, possono fare un taglio con molta facilità. E anche in questa stagione, era la prima stagione nella quale forse una squadra non si trovava un'altra squadra in tutta la stagione regolare. Per questo credo che il taglio non è così traumatico.
No, chiaro. E che hai qualche favorito per la stagione, se dovesse ricominciare, oppure secondo te ricomincia tutto da zero?
Ricomincia tutto da zero. La stagione di Atlanta, ad esempio, veniva molto condizionata dopo l'infortunio di Joseph Martinez, e ora sembra che Joseph Martinez potrà essere presto per ritornare a giocare quando la stagione si riprenda. In questo senso, per quello che abbiamo visto nelle due prime puntate, Minnesota era una grandissima sorpresa per me. L'avevano fatto molto bene, anche se avevano lasciato andare via giocatori come Darwin Quintero, che era un giocatore veramente meraviglioso per me.
Certo.
La mia favorita rimane sempre i Salt Lake. Su Minnesota hanno fatto una gran bella squadra, però non so se sono favoriti, anche perché avevano fatto, a mio avviso, la preparazione atletica per partire forte. Sì. Poi magari avrebbero avuto un ritorno di condizione quello successivo, però non so. Poi non sono un grande estimatore del loro allenatore, quindi sono anche prevenuto, quindi non... Però è vero, il campionato, qualora si giocasse di nuovo, ripartirebbe da zero. Non ha... Magari possono fare un playoff generale per cercare di concludere la stagione, anche perché sì, spostarla sì, però ci sono stati e città dove si gioca anche con la neve, quindi delle condizioni atmosferiche non aiutano parecchio. Ricordavo un paio di puntate fa, si parlava anche del freddo di Chicago, del vento che è tremendo d'inverno, quindi non è così semplice.
Speriamo. Nel caso della Spagna, nel pallacanestro, c'è una proposta di fare il playoff a porta chiusa, evidentemente nelle isole Canarie. Forse negli Stati Uniti qualche città neutrale che non abbia un clima così duro possa essere un'opzione, ma vedremo, perché alla fine non si sa nulla, non sappiamo quando si potrà riprendere o quali saranno le circostanze.
Diciamo che ci sono squadre come per esempio Dallas che tanto di pubblico o Houston che di pubblico ne ha sempre poco, quindi senza pubblico, col pubblico
sono avvantaggiati, sanno giocare.
esatto. Va bene, io Seba, tu avevi qualche altra curiosità per Agustin?
Qual è l'americano che gli piacerebbe vedere nella Liga Spagnola?
L'americano che mi piacerebbe è Sebastián Leggett, senza dubbio. Mi piace tantissimo Tyler Adams, ma alla fine è già giocando a Leipzig. Ma Sebastián Leggett mi sembra uno dei giocatori più intelligenti del campionato. Pol Arriola anche potrebbe farlo molto bene nel calcio spagnolo. Forse tra questi due giocatori sarebbe la mia scelta.
Certo, giocatori che si sanno muovere, stanno in serie senza palla.
Sì.
Va bene. Bene, allora, grazie per la chiacchierata ancora. Ricordiamo Agustin Galan di Se Llama Soccer. Grazie per essere stato con noi.
No, grazie a voi, è stato un assoluto piacere. Grazie a Seba, Fede, Ale, a Cristiano, a Max, tutti. Anche la comunità che avete sul gruppo Facebook è veramente meravigliosa e molto, molto divertente partecipare con voi tutti. Sì.
Grazie. Grazie Seba.
Spero grazie a voi.
Un buon weekend. Io ricordo sempre che il nostro podcast è disponibile su tutte le piattaforme principali conosciute, quindi da Spreaker a Spotify, a Apple Music, eccetera, quindi ascoltateci numerosi. E niente, ringraziamo anche gli assenti, Ale, Max e Cristiano, che fanno sempre il lavoro dietro le quinte non indifferente. Io sono Federico, vi ringrazio e ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti! Systems are offline. Major League Soccer.